la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, mercoledì 29 aprile, un buongiorno da Chiara Brilli in studio dalla redazione. Apriamo la nostra newsline come di consueto con uno sguardo al meteo, l'evoluzione per questa seconda parte della settimana, in particolar modo in vista della festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Tommaso Torrigiani, buongiorno dall'AMA.
Sì, buongiorno Chiara, un caro saluto anche a tutti gli amici di Controradio. E allora, ci attende un'altra bella giornata primaverile con qualche bellatura in transito al mattino. E nel pomeriggio qualche modesto addensamento sui rilievi meridionali e qualche isolato temporale nel sviluppo solo sui crinali appenninici, quindi ancora una giornata altrove sostanzialmente soleggiata. Le temperature anche quest'oggi raggiungeranno valori intorno ai 26-28 gradi, sono valori superiori alle medie del periodo. È atteso un modesto e molto rapido peggioramento tra stasera e la prima parte della giornata di domani, giovedì, per il transito di una saccatura sull'Adriatico. Ci sarà un aumento della nuvolosità stanotte e nel corso della mattinata di domani, giovedì, quando ci potranno essere anche delle deboli piogge in Appennino e sull'Alto Mugello. Poi i venti sostenuti di grecale, quindi venti freschi balcanici, porteranno via già dal pomeriggio di domani le nubi dalla nostra regione, tornando a regalarci un cielo sostanzialmente soleggiato, condizioni queste che ci accompagneranno poi per tutto il weekend, Chiara. L'unico disturbo per i prossimi giorni sarà poi il vento, che si manterrà abbastanza sostenuto di grecale. Tra giovedì e venerdì avremo quindi delle giornate un po' più ventose, con temperature che rientreranno nelle medie del periodo, quindi con massime sotto i 25 gradi, mentre sabato e domenica giornate di nuovo soleggiate con temperature miti e ci possiamo godere un bel weekend del primo maggio.
Grazie.
Con questo direi che è tutto, sì, ti restituisco la linea.
Grazie, sì, grazie a Tommaso Torrigiani. Domani ulteriori particolari in un quadro sostanzialmente di stabilità anche nel fine settimana, poi butteremo uno sguardo per le tendenze della prossima, ma insomma c'è ancora tempo. Grazie all'AMA, buona giornata e buon lavoro, una breve pausa e poi torniamo.
Palazzo Strozzi presenta Rocco a Firenze, un progetto unico, concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private dai più importanti musei internazionali. Rocco a Firenze, dal 14 marzo fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi. info@palazzostrozzi.org.
Torna De Linea Art Festival, l'appuntamento dedicato all'illustrazione contemporanea, alla grafica d'autore e alle arti visive. Due giorni di residenze artistiche, workshop e spettacoli nella splendida Certosa di Pontignano. E poi visite guidate, mostre ed un'area food and drink con spazi relax. De Linea Art Festival, 2 e 3 maggio, Castelnuovo Berardenga, Siena. Scopri il programma su delineafestival.it.
Controradio.
Iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi dalla stampa e dal nostro sito controradio.it. Il Franchi, lo stadio torna in primo piano dopo l'impegno, l'annuncio della possibilità appunto di disponibilità di finanziamento per quanto riguarda la società Viola per il project financing. E allora il restyling dello stadio procede, le interlocuzioni non si sono mai fermate, continueranno a andare avanti nelle prossime settimane. Fiorentina ha proposto di investire per la fase 2 un importo di 55 milioni e gli altri sono i famosi 55 milioni che avevamo recuperato con i fondi. Questo quanto dichiarato ieri dalla sindaca Funaro. L'apertura della nazione dedicata proprio al Franchi, via i lavori fino alle 22, quindi si parla di una tabella di marcia che si allunga anche nella fascia serale. Palazzo Vecchio autorizza le ditte ad operare anche la sera nel fino ai primi di dicembre. Mancano ancora 30 milioni per l'hospitality. Il governatore Giani, il virgolettato, intervento della regione solo se coinvolti. Ma dicevamo, le parole, il punto della sindaca di Firenze, sentiamola ai microfoni di Domenico Guarino.
Quando mi sono insediata ho sempre cercato di lavorare per avere un rapporto e un confronto costante con la Fiorentina, perché c'è un elemento di base, secondo me, che dobbiamo tenere tutti, che i rapporti tra la città, tra la squadra della città, devono essere rapporti armonici che hanno lo stesso obiettivo. E il nostro obiettivo è comune, quello di lavorare insieme, lavorare in armonia e avere uno stadio riqualificato. La proposta di ieri è un passo in avanti importante, un passo positivo, e ci tengo a ringraziare sia il presidente Joseph Commisso che il direttore Alessandro Ferrari, e ovviamente continueranno le interlocuzioni con l'interesse finale di andare a completare i lavori dello stadio.
Ci rivedrete con la Fiorentina e per
ci rivedremo a breve.
Per quel denaro che vi dovrebbe dare, vi andrebbero bene.
Il resto delle risorse sono i famosi 55 milioni che avevamo recuperato con i fondi PUI.
Fondazione CR Firenze, bilancio record, social housing per forze dell'ordine, l'apertura della Repubblica, la notizia sul bilancio davvero in positivo con un record, e la ritroviamo anche su tutta la stampa locale di oggi, luce in sala per quanto riguarda la foto notizia della Nazione, sul Fulgore, offerta vincolante della Fondazione, il restyling della strada al via nel 2026, il presidente Bocca ora studia alloggi calmerati per il personale delle forze dell'ordine. Dunque stiamo parlando delle risorse che poi investono il territorio, le erogazioni per la città arrivano a 64 milioni oltre le previsioni, presentata la proposta d'acquisto per l'ex Fulgor appunto, previsti spazi dedicati alla scienza e per Bocca mandato prolungato. Foto notizia della Repubblica riguarda la futura piazza dell'Unità, in realtà più che una foto notizia è un rendering, via le pietre e le auto in sosta, la simulazione al computer sul futuro assetto della piazza. Ieri è stato fatto il punto in Palazzo Vecchio, stiamo parlando di un investimento di circa 1,77 milioni con la parte pedonale centrale che si allarga del 76%, oltre il 66% della piazza diventerà pedonale, nell'area saranno piantati 13 nuovi alberi e 1170 metri quadri della parte pedonale diventeranno drenanti, l'area sarà delimitata da una lista in pietre suddivisa in settori da inserti metallici analoghi per intenderci a quelli di Piazza Santa Maria Novella. Ma sentiamo l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio.
La nuova piazza dell'Unità Italiana verrà una trasformazione da rotonda con un caos di macchine parcheggiate abusivamente l'intorno a una piazza finalmente restituita alla città. Avremo quasi un raddoppio dell'area pedonale della piazza. Ci saranno 13 nuovi alberi, oltre 3 che sono già stati piantati, ci saranno panchine, punti luce e sarà completamente depavimentata, avremo una depavimentazione di più di 1000 metri quadrati. Insomma, sarà un contesto gradevole, piacevole per restituire ai fiorentini un pezzo di città importante, perché è la vetrina per tante persone che arrivano a Firenze e per avere una congiunzione tra la stazione e la zona di San Lorenzo più decorosa e più bella. Adesso abbiamo approvato il progetto, quindi il progetto andrà in gara e poi partiranno i lavori. Contiamo di far partire i lavori l'anno prossimo, nei primi mesi dell'anno prossimo.
Veniamo invece al volontariato. Per la prima volta le donne sono più degli uomini, un richiamo che riprendiamo dalla Repubblica. Stiamo parlando del ritratto del volontariato in Toscana che è emerso dall'indagine CESVOT Regione sul terzo settore nella nostra regione. Il report redatto dall'Università di Pisa, in regione sono stimati circa 430.000 volontari, oltre 1 milione i beneficiari dei servizi del terzo settore, 1/3 dei cittadini toscani. Ne abbiamo parlato con il professor Andrea Salvini, docente di sociologia generale dell'Ateneo Pisano.
Le dinamiche e le tendenze si vanno stabilizzando, un dato tra tutti il fatto che il numero delle volontarie e dei volontari si stia stabilizzando, non ancora ai livelli del periodo pre-Covid, però gradatamente, lentamente si sta stabilizzando e ha cessato di diminuire ed è un dato che coincide con le tendenze a livello nazionale. Poi dal periodo successivo all'ingresso del RUNS, del Registro Nazionale, in Toscana sono nate si stima approssimativamente 1300 organizzazioni, insomma anche per ciò che concerne il numero degli ETS, insomma il volontariato e anche il mondo del terzo settore sta dimostrando la sua consueta vitalità nonostante le avversità e nonostante le difficoltà che si sperimentano. Lato negativo, intanto devo dire che c'è un tema che è all'ordine del giorno da tanti anni e che ha a che fare con la difficoltà di coinvolgere il mondo giovanile nelle attività del terzo settore. Si dovrà interfacciare con il cambiamento delle modalità attraverso cui si pensa, ci si rappresenta il modo di far volontariato. Dal punto di vista giovanile l'idea è quella di sperimentare delle forme che non obblighino a una partecipazione, a un coinvolgimento continuativo, che non prevedano un'iscrizione.
E veniamo al Corriere Fiorentino, l'apertura, soprintendenza sempre più mini. Ci sono gli errori che si stanno manifestando in tutte le problematiche urbanistiche al centro della cronaca di questi giorni e non solo, dal Cubo Nero al Cilindrone e quant'altro. Vi racconteremo altri aggiornamenti anche nel corso dei prossimi spazi informativi. Ci sono appunto gli errori, dicevamo, ma anche la carenza di organico. La CGIL denuncia, mancano le auto per i sopralluoghi, dagli architetti agli amministrativi. Firenze è sotto di 70 unità. L'ex soprintendente Grifoni così dice: ogni istruttoria è un'impresa. L'intervista all'ex sottosegretario Roberto Cecchi, il virgolettato: già nel 2010 ogni funzionario aveva 73 pratiche al giorno. Fotonotizia invece riguarda i pullman turistici. Il caso, l'invasione continua, i residenti aspettano un intervento. Spazzole e sapone nel viale Amendola comandano insomma i bus. Di taglio basso invece l'ultima notizia che vi segnaliamo: in divenire, politico e non solo, garante dei minori, voto verso il rinvio. Oggi doveva essere il giorno di Scaramelli, ma il PD ha frenato dopo il vertice di ieri sulla nomina e la scelta del garante per i diritti dell'infanzia del Consiglio regionale. Vi anticipo un focus che si terrà sulle nostre frequenze a partire dalle 9. le 8:20 torniamo a parlare di amministrative. Andiamo oggi a Pistoia in regime di par condicio. Vi abbiamo raccontato la vittoria alle primarie e poi la candidatura per il centro-sinistra del professor Giovanni Capecchi. Abbiamo poi intervistato la vice sindaca reggente e candidata per il centro-destra Anna Maria Celesti, ma i candidati sono tre a sindaco di Pistoia per l'appuntamento del 24 e 25 maggio prossimo. Ci sarà infatti anche Fabrizio Mancinelli, professore di matematica al liceo Forteguerri, 52 anni a novembre, originario di Napoli ma residente a Pistoia dal 2010, guiderà la lista Pistoia Rossa, nata da una costola di Toscana Rossa che alle regionali candidò Antonella Bundu come presidente. Domenico Guarino lo ha intervistato.
In un momento storico, diciamo, internazionale che, diciamo, va avanti da più o meno 5-6 anni dalla pandemia, nell'ultimo anno a livello locale, a livello nazionale, abbiamo visto, diciamo, dei segnali, diciamo, una speranza, una luce in fondo al tunnel, come si dice, che da un lato si è vista prima con l'affermazione di Toscana Rossa nelle elezioni regionali, affermazione che purtroppo non si è concretizzata ancora perché subiudice in seggi al Consiglio regionale per colpa di una legge regionale scellerata, e dall'altro l'affermazione con diciamo la vittoria del no al referendum, il che ci ha fatto pensare che c'è uno spazio politico che da un lato coinvolge sicuramente una parte della sinistra che non si sente rappresentata, dall'altro coinvolge anche una parte di persone, questo si vede nell'affluenza al referendum, che proprio non andava a votare, e quindi ci siamo autoconvocati, ecco, come assemblea, quindi un insieme di cittadini e cittadini, e sulla base di questa esperienza di Pistoia Rossa e poi dal referendum in poi, ha deciso di fondare questo movimento, questa lista civica, che ha come obiettivo a lungo termine di creare proprio un presidio di cittadinanza attivo in Pistoia indipendentemente dalla consultazione elettorale, e chiaramente come obiettivo contingente, visto che ci sono le elezioni quest'anno, di presentarsi, come ha detto lei giustamente, per sparigliare le carte.
Qual è l'obiettivo minimo che vi ponete dal punto di vista proprio del risultato, se ve lo siete così prefigurato?
Noi non ci poniamo obiettivi minimi, noi ci poniamo solo obiettivi massimi, e l'obiettivo massimo con le 32 candidature e la mia candidatura a sindaco ovviamente è di vincere le elezioni e di portare il maggior numero possibile di consiglieri comunali in consiglio comunale. Poi tutto quello che viene dopo ovviamente ce lo prendiamo, ma noi puntiamo al massimo.
Ecco, in questo massimo quali sono i temi su cui chiederete il consenso degli elettori pistoiesi?
Questo programma, diciamo, è incentrato su alcune motivazioni di metodo e alcune di merito. Per quanto riguarda quelle di metodo, come dicevo prima, noi chiediamo fortemente un ruolo della cittadinanza nelle decisioni che vengono prese dalle amministrazioni. Quindi proponiamo per esempio l'attivazione di strumenti già attivi da altre parti, come le consulte popolari, le consulte tematiche, oppure i tavoli permanenti su argomenti specifici. Questo perché riteniamo che la cittadinanza, al di là della democrazia rappresentativa e quello che, diciamo, si vede a tutti i livelli istituzionali in Italia, debba essere coinvolta maggiormente in alcune decisioni, alcune diciamo visioni programmatiche. Per quanto riguarda il merito, noi abbiamo una serie di temi su cui ovviamente ci concentriamo, quindi per esempio siamo per la tutela della salute, e quindi vogliamo che che si tenga conto della salute delle cittadine e dei cittadini, e che questa non venga sottomessa a esigenze di carattere economico. Quindi per esempio chiediamo che vengano banditi il glifosato dall'utilizzo dell'agricoltura vivaistica nel dintorni, che diciamo è molto rilevante, anzi è forse l'aspetto economico più rilevante, ecco, dell'economia pistoiese. poi chiediamo per esempio i servizi tornino il più possibile in mano al comune, quindi siamo per esempio contro la multi utility che, per quanto sbandierato come un ritorno in house, in realtà poi una società in house è comunque di diritto privato, quindi non è un ritorno del comune. Come posso dire, l'aspetto economico prevale su quello dell'efficienza del servizio o comunque il dare il servizio a tutti. Quindi poi abbiamo per esempio dei punti che riguardano il diritto alla casa, perché come tutte diciamo le città, anche Pistoia sta subendo questa difficoltà nel trovare affitti che siano ad una cifra ragionevole. Questo la sta svuotando. Perché? Perché i proprietari tendono a utilizzare le case come bed and breakfast per una visione turistica, diciamo, un po' limitata, un po' a breve termine. E quindi chiediamo per esempio che venga riproposto, diciamo, un sistema di edilizia pubblica e un censimento degli immobili liberi, sfitti o comunque sottoutilizzati, in modo che si possa trovare una soluzione per darli a disposizione delle famiglie, delle persone che hanno bisogno di una sistemazione. Sono tutti, per esempio anche sempre nell'ambito del multi utility, noi paghiamo una tariffa altissima. E questo è un problema della quale molte cittadine e molti cittadini si lamentano a fronte di un servizio inefficiente. Anche questo passa per la multi-utility. Quindi insomma, cerchiamo di affrontare dei problemi che sono alla portata delle cittadine e dei cittadini di tutti i giorni. Ecco. The best is yet to come. What are you waiting for? I just wanna dance with you. And here I stay. I can wait for you to come. You know I feel okay. We can have a lot of fun. So now the sun is good. And the band is very cool. I'm really happy now. I just wanna dance with you.
Ci stanno già arrivando segnalazioni, vi portate avanti in vista di Dillo a Controradio, la puntata di oggi, mercoledì 29 aprile, andremo in onda dopo il GR di Popolare Network intorno alle 8:40. Intanto ci segnala un ascoltatore che l'app di Firenze in Bici non registra i tragitti di lavoro di sabato, domenica e festivi. Faccio presente che esistono lavoratori che lavorano in turno, io per esempio faccio il turno in quarta, un giorno pomeriggio, un giorno mattina, un giorno notte e poi ho il recupero e libero. In vista del 1° maggio ci sembra una segnalazione particolarmente significativa che già prendiamo in carico per cercare di avere una risposta che il nostro ascoltatore non ha purtroppo ottenuto nonostante la segnalazione agli uffici competenti. Poi non vi piace, perlomeno dai messaggi che ci sono arrivati, il progetto di restyling di Piazza dell'Unità? C'è chi ci scrive: per far piacere agli albergatori, multatele le auto in sosta, sembra semplice invece di fare tutta questa pedonalizzazione. Ma come, non vi ritrova d'accordo? E la fermata della tranvia, ci chiedete cosa accadrà? Oppure l'assessore Giorgio dice che Piazza dell'Unità dopo il restyling sarà restituita ai fiorentini, bugiardo, sappiamo tutti che sarà ridata ai turisti. Insomma, la polemica si è innescata anche su Piazza dell'Unità, avremo modo di parlarne, di seguire l'evoluzione di questa rigenerazione urbana, ma sono le 8:29 minuti, diamo la linea Popolare Network e poi torniamo con Dillo a Controradio.
6.30 le notizie, 8.30 le notizie di Popolare Network. È stato fermato nella notte dalla Digos della capitale il presunto responsabile degli spari ai danni di due militanti dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il 25 aprile scorso a Roma. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, si chiamerebbe Etihan Bondi. Al momento del fermo avrebbe dichiarato di fare parte della comunità ebraica romana, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Sarebbe stato individuato tramite la targa dello scooter ripresa da molte telecamere nel tragitto da e per il parco Schuster, dove al momento dell'aggressione era in corso appunto la cerimonia dell'ANPI. Il giovane ha già nominato un avvocato di fiducia. La notizia è stata diffusa in questi minuti dai media, non ci sono ancora conferme ufficiali.
Donne Rider Sud Italia. Il governo ha approvato l'ormai tradizionale decreto in materia lavoro, che quest'anno si compone di vari piccoli interventi. La parte economicamente più rilevante è rappresentata dalla conferma degli sgravi fiscali a tempo per l'assunzione di categorie specifiche di lavoratori. Sui rider vengono introdotte misure contro il caporalato digitale, come l'obbligo di accesso alla piattaforma tramite SPID, idea osteggiata dai sindacati. Sono poi introdotti incentivi e meccanismi automatici per i rinnovi contrattuali. Infine, il decreto introduce la nozione di salario giusto. Sgravi e benefici saranno corrisposti solo alle aziende che applicano i contratti collettivi di riferimento.
In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un 37enne nel villaggio di Silwad, vicino Ramallah. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, l'uomo sarebbe morto durante un'incursione dell'IDF. Le forze di Tel Aviv hanno detto che avrebbe ferito due soldati e confermato l'uccisione sua e l'arresto di un'altra persona. Intanto nel sud del Libano 5 persone sono morte dopo che i raid aerei hanno colpito un'area a nord di quella che Tel Aviv chiama la linea gialla, cioè la porzione che le truppe israeliane hanno occupato. 3 di questi erano operatori della protezione civile che ci stavano cercando di soccorrere i feriti di un precedente attacco.
Morte 2 feriti nel nord dell'Ucraina dopo che le forze russe hanno attaccato con droni una serie di infrastrutture civili. I raid hanno causato grossi incendi in diverse aree residenziali. Nella notte attacchi anche contro la città di Kharkiv, dove ci sono stati almeno un ferito in seguito allo scoppio di un rogo nel parcheggio di un supermercato e danni ad alcune abitazioni.
Almeno il 95% dell'Europa ha registrato temperature annuali superiori alla media nel 2025, lo certifica l'ultimo rapporto del servizio meteo europeo Copernicus. Riporta un'ondata di calore record di 3 settimane che ha colpito Finlandia e Scandinavia, con temperature in prossimità del circolo polare artico che hanno superato i 30 gradi centigradi. La temperatura media annuale della superficie del mare per la regione europea nel 2025 è stata la più alta mai registrata. Energie rinnovabili, unica nota positiva, hanno fornito quasi la metà dell'energia elettrica dello scorso anno in Europa.
Le notizie tornano alle 9.30, una buona giornata e un buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Primo maggio, festa del lavoro. Testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte.
Lai la la la, non lo scordare, quel che ha rubato lo devo ridare. Lai la la la, scuri sul volto, andiamo a riprenderci quel che ci hanno tolto.
Primo maggio, festa del lavoro.
L'Associazione La Rossa presenta la 12ª edizione di Primo Maggio all'Ari, festa rossa dei lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle 4 piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione, dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Mercoledì 29 aprile alle 21, Il Tartufo di Molière, regia di Domenico Amendola. Spettacolo che unisce satira sociale e comicità da dramma borghese, tra equivoci e ironia. La commedia diverte e colpisce le contraddizioni della società di ieri come di oggi.
avanti insieme.
In omaggio, Festa del Lavoro. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà. Primo maggio, su Controradio.
Ci vediamo giovedì. Le presentazioni di libri in Mediateca Toscana. Il giovedì alle 16.30, via San Gallo 25, Firenze. Ad ingresso libero. 7 maggio, George Lucas, Il mito dell'immagine, di Ciro Mesti. Interviene il critico Daniele Marseglia. 28 maggio, Lady Cinema va in Corea, di Caterina Liverani. Alla presenza della coreanista Veronica Croce e letture dal vivo dell'attrice Emanuela Mascherini. 11 giugno, Kiss with a Fist, il cinema di Karin Kusama, di Mariano Mesti, in dialogo con l'esperta di cinema Federica Paghi e Lorenzo Cracolici di horroritalia24.it. Modera la giornalista e curatrice Elisabetta Vagaggini. Info mediatecatoscana.it.
Sono Giulio, studente MITA. Qui puoi iscriverti ai corsi biennali fino ai 35 anni. Non importa se vieni dalla scuola, dal lavoro o dall'università. Rimettiti in gioco e qualificati professionalmente per lavorare al meglio nel mondo della moda e del Made in Italy.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. I Fipini per incidente, 2 chilometri di coda stabili tra San Miniato ed Empoli per chi viaggia verso il capoluogo, sempre verso Firenze, code a tratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri per la linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, terminati i lavori propedeutici relativi ai sottoservizi in Viale Europa all'altezza di Via Cimitero del Pino. Sono in corso le lavorazioni per la realizzazione della sede tranviaria e la posa dei binari. Dal punto di vista della circolazione restano in vigore i provvedimenti di mobilità già in atto. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Dillo a Contro Radio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Contro Radio.
Il riferimento WhatsApp ve l'abbiamo dato, vi diamo anche la mail dillo@controradio.it. 8:39 minuti, apriamo la puntata di oggi, lo facciamo tornando a parlare di manutenzione stradale. Saluto il capogruppo 5 Stelle Lorenzo Masi in Consiglio Comunale a Firenze, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
Troppi interventi non risolutivi, 12.000 per la precisione in un anno, un dato importante, ma la vera domanda è: funzionano davvero? Questo è il punto che avete sollevato in Consiglio Comunale sul tema della manutenzione stradale, soprattutto dell'operatività del servizio affidato ad AVR. Stiamo parlando di 30 interventi al giorno nel primo anno del nuovo Global Service, ma a quanto pare anche dalle nostre segnalazioni che vengono proprio inviate a Dillo a Contro Radio, tutto ciò non basta. Voi che dite, Masi?
Grazie Chiara di questa opportunità, perché così cogliamo anche l'occasione di parlare di un tema che non c'è bisogno di segnalarlo noi, ma sono gli stessi cittadini che lo hanno segnalato. Pensa anche all'ultima uscita di giornale di una persona che è Claudio, che è un ciclista, che ha raccontato e addirittura ha raccolto, lo chiama un atlante delle voragini del centro storico. E da lì abbiamo voluto battere un attimino in consiglio sul tema proprio della manutenzione stradale, perché a nostro avviso serve chiarezza, trasparenza e soprattutto un controllo vero sulla qualità degli interventi. Parliamo un attimino, come si dice, del servizio pubblico stradale, sì. Cioè qui è affidato a VR. che riguarda e si occupa principalmente, come si dice, della sicurezza stradale, del decoro urbano e della qualità di conseguenza della vita ai cittadini. Quindi noi tutti i giorni viviamo in centro e questo è un tema fondamentale, e parliamo tra l'altro di cifre anche importanti, perché in termini di risorse sono state investite 38 milioni di euro in 3 anni. Quindi
che è anche un po' quello che l'assessore Giorgio ci risponde, no, come impegno dell'amministrazione, che però non si traduce in una soddisfazione, ma non solo visiva, diciamo anche di mobilità sul manto stradale della rete fiorentina.
Ma io l'ho paragonato al tema della sicurezza, perché se parliamo sempre con l'assessore il tema della sicurezza, dice no, il problema della sicurezza non c'è, è come il tema delle buche, il problema delle buche a Firenze non ci sono, però la percezione è tutt'altro, perché se noi giriamo per il centro da lì nasce anche un sacco di sinistri stradali che sono dovuti proprio all'asfalto che non è mantenuto in maniera, secondo me, secondo tanti, secondo i cittadini, in maniera adeguata. E su questo posso permettermi anche di fare una riflessione importante, perché abbiamo investito, tra l'altro ha investito la pubblica amministrazione sulla Smart City Control Room, che per chi ci ascolta è una sorta di grande fratello che dà tutta una serie di informazioni a chi sta dietro questi uffici per poter organizzare gli interventi, per poterli monitorare, per capire quando intervenire. E a mio avviso, pur avendo, anche qui parliamo di cifre, speso 2,5 milioni di euro, è sfruttata questa control room al 5%. Ecco, se fosse sfruttata al meglio, sicuramente riusciremo a coordinare gli interventi, perché quante volte vi è capitato di fare un percorso della strada e sono tutte chiuse anche per tornare a casa. Quindi anche lì vuol dire che il monitoraggio messo in piedi per evitare quanto più possibile la chiusura delle strade in maniera contemporanea non viene utilizzato.
E allora c'è qualcosa che non funziona, perché se noi parliamo di numeri di investimenti ci sono, se parliamo di numeri di interventi ci sono, oltre 35 al giorno, però non basta, e in contemporanea, facendo un po' l'avvocato del diavolo, o comunque prendendo le parti anche dell'amministrazione, che appunto rispondendo a domanda l'assessore Giorgio ci ha detto non è che possiamo in contemporanea no cantierizzare anche su questi versanti la città, dobbiamo tenere conto di tutti i cantieri che già al momento sono aperti e dunque calibrarli. Ma è proprio questo il motivo, oppure c'è davvero da efficientare il sistema in maniera diversa?
Allora, come ho detto in più occasioni, siccome ci sono tanti cantieri a giro per Firenze e tanti problemi si possono verificare su quello che non sono i cantieri, andrebbe rifatto una mappatura e anche alcuni sensi di marcia, come in più occasioni le ho detto, alcuni percorsi stradali riverificate, questo perché va a influire sul traffico, perché come ben sapete tante strade principali sono congestionate, tipo ora ci sarà un'interrogazione per lunedì che delle persone per uscire dal parcheggio di Sant'Ambrogio a mezzanotte di sera hanno messo 1:10 bloccata all'interno di un parcheggio, e non è normale, quindi va trovata una soluzione. Io non la imputo una responsabilità diretta, ma imputo una responsabilità a un non cambio di gestione o comunque una verifica diversa sullo stato attuativo di quello che sta succedendo a Firenze, perché ripeto, il tema della sicurezza da cui siamo partiti, delle buche per la strada, per i motociclisti, per i ciclisti, per i pedoni, rappresenta soprattutto un'immagine anche di Firenze, e da un lato è il tema fondamentale che ci si cade. Questo è il vero senso.
È vero, assolutamente. Ci arrivano testimonianze in tal senso. Masi, se è disponibile, ci confrontiamo anche con dei messaggi che stanno arrivando. Ci dicono: i problemi delle buche, spesso voragini nelle strade, sono in tutta la città di Firenze, non solo in centro. È un problema grave e importante. Ci segnalano Piazza Giorgini, invece, per un discorso di sosta selvaggia. Le auto sono parcheggiate e lasciate su strisce pedonali e in mezzo alla strada giorno e notte. I residenti sono ostaggio degli avventori dei locali della piazza. Possiamo dire che non riguarda solo il caso di Piazza Giorgini, anche questo è un tema prioritario.
È sicuramente un tema prioritario che riguarda sicuramente la mobilità e le strade, perché mancano i parcheggi. Consideriamo che la tranvia ha tolto sicuramente tanti posti auto, ora non è il caso di Piazza Giorgini, anche se agli accanto abbiamo Piazza Leopoldo, dove passa la tranvia che fa la zona Fortezza, Piazza Leopoldo e prosegue per i Freni. Però il tema del parcheggio è un tema fondamentale, e anche su quello AVR si occupa, questo per anche i vostri informazione del rifacimento delle strisce al suolo e quante zone all'interno dell'area fiorentina sono lacunose delle strisce, non mancano le strisce, i cartelli invalidi non sono al tempo con non sono al passo con i tempi, ci sono alcuni cartelli che richiamano dei codici che sono identificativi di persone decedute 5-6 anni fa e dei colori che sono sbagliati, le cartellonistica orizzontale che non è regolare, la cartellonistica anche a terra che va rivista. Insomma, è un tema complessivo e importante e per questo secondo me serve anche un monitoraggio della stessa pubblica amministrazione che verifichi. Poi ci sono dei casi di alcune, ora ti faccio un esempio, di alcune vie del centro dove sono caduti dei cartelli e questi cartelli essendo caduti hanno provocato una serie di raffiche e di multe seppur segnalati dalla polizia municipale, AVR è intervenuta dopo 6 mesi perché per loro non era un tema principale e lì sono state fatte centinaia di multe, mi sembra fino a 50.000 euro in una via.
Immagino qualcuno le abbia pagate, insomma, non abbia avuto la forza neanche d'animo di contestarle.
Ma io penso che li abbiano pagati quasi tutti, per quale motivo? Perché se te non sai che lì c'era un cartello e te pensi di aver messo effettivamente a seguito della sanzione aver preso la multa in maniera regolare, realmente poi quando l'hai pagata o qualcuno te lo dice, cioè guarda che lì c'era un cartello, realmente la potevi parcheggiare, la multa non era da pagare, ma se te ormai l'hai pagata questo è un problema e quindi anche questo è un riflesso, perché andiamo a intasare i tribunali, andiamo a fare le variazioni di bilancio del Comune di Firenze, perché ricordiamoci, quando il Comune di Firenze perde delle cause in tribunale questi soldi poi le rimette nelle disponibilità con delle variazioni di bilancio che noi votiamo ogni 15 giorni in Consiglio Comunale. Anche questo è un tema.
Masi, un'ultima domanda, non so se ha visione di questo, ma ci scrivono: quando intendono finire i lavori di fronte a Piazza Poggi? È una cosa scandalosa.
Io non metterei solo Piazza Poggi, ringrazio anche chi ci fa questa segnalazione. Quando intendono finire tutta una serie di lavori che sono programmati e spesso e volentieri ci sono anche i cartelli non aggiornati con le date e dei lavori che slittano in maniera continuativa e costante. Questo è anche il tema. Cioè, se una ditta appaltatrice si prende un impegno di portare avanti dei lavori e fa un monitoraggio e dice noi i lavori li finiamo il 1° giugno e il 1° settembre ancora i lavori non sono terminati, questo è un problema e bisogna capire da che cosa deriva. O diamo le gare d'appalto a persone che non hanno capacità di portare a termine i lavori, oppure non verifichiamo che i lavori vengano portati a termine nelle date compiute. Cioè, bisogna analizzarlo questo tema, perché così non solo in Piazza Poggi, ma ti potrei fare un elenco di vie e come tutti sapete anche il tema delle transenne, dei lavori per la strada che rimangono a volte lì per settimane pur essendo terminati i lavori e quindi costringono le persone a non parcheggiare, a non transitare in quella via. Cioè c'è un tema della mobilità importantissimo.
Declinato sui vari aspetti, alcuni dei quali abbiamo affrontato anche in questo spazio di Dillo a Controradio. Grazie, ci aggiorneremo anche con il capogruppo 5 Stelle Masi in Consiglio Comunale. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a te Chiara e grazie agli ascoltatori e alle loro domande. Grazie.
Tante sono le segnalazioni che ci state inviando, una riguarda un tema che peraltro è oggetto anche di stampa oggi, il problema dei bus turistici fermi all'inizio di Viale Amendola dopo Ponte San Nicolò. Il problema grave è che chi come noi aspetta il bus alla fermata Amendola Arnolfo, e quindi stiamo parlando anche di utenti del trasporto pubblico locale, è costretto a stare in mezzo al viale per farsi vedere dai bus di linea che altrimenti non ci vedono. La situazione di oggettivo pericolo, ci segnala Francesco, che fa il paio con i residenti ostaggio della sosta dei bus in Viale Amendola, di cui appunto parlava la stampa locale oggi, ma non è un tema nuovo che torneremo ad affrontare. Dobbiamo invece dare una risposta, ci siamo attivati per una segnalazione che ci è arrivata per mail da Doretta, che lavora all'Ingro Market o perlomeno a un magazzino lì dove lavora, e l'hanno informata che è stato aperto un impianto per l'essiccamento dei fanghi di depurazione allo Smannoro a Firenze. Andando a approfondire, pare che quando si avvertono odori e si vedono fumi non sia un bel segno. Insomma, Doretta è preoccupata, ci ha allertato. Publiacqua, responsabile dell'impianto, lo propone come una grande risorsa innovativa, ma lei vorrebbe rassicurazioni sul versante della salute. Magari è tutto a posto, mi rasserenerebbe di più una bella indagine condotta da professionisti come noi. Ora, insomma, da questo punto di vista, noi abbiamo avuto modo di rivolgerci a Publiacqua proprio con la segnalazione di Doretta. È confermato che l'impianto di essiccamento dei fanghi è un'opera strategica, viene definita da Publiacqua, finalizzata alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti dal ciclo di trattamento delle acque reflue. L'intervento era già inserito nel programma 2020-23 approvato dall'autorità idrica toscana e poi successivamente ammesso al finanziamento della linea PNRR, ma la parte che ci interessa di più in risposta alla nostra ascoltatrice è che alla fine dello scorso anno è stata constatata l'ultimazione dei lavori principali, avviata la fase di collaudo, testati i macchinari e gli automatismi volti a confermare la capacità produttiva di progetto, nonché la qualità delle emissioni in atmosfera. È importante chiarire che le emissioni sono costituite prevalentemente da vapore acqueo, in particolari condizioni climatiche come basse temperature, alta umidità o scarsa ventilazione, può risultare visibile una nube bianca che non è fumo ma semplice condensazione del vapore. E quindi Publiacqua continuerà a garantire che anche la funzionalità a pieno regime mantenga il rispetto delle autorizzazioni ricevute attraverso appunto i controlli ambientali già previsti. Quindi questa è la rassicurazione che ci arriva da Publiacqua, ma continueremo a vigilare. Alle 8:52 vogliamo darvi anche una bella notizia, dillo a Controradio, in termini di strumenti di servizio, perché proprio ieri taglio del nastro per prima sosta e rifugio dei lavoratori della Piana. Salutiamo l'assessore alle politiche sociali di Campi Bisenzio, Lorenzo Ballerini, con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Che cos'è questo spazio, assessore? A chi è rivolto? Con quali obiettivi, sostenuto anche dall'amministrazione?
Ma allora, è uno spazio che vuole essere innanzitutto un rifugio, come è stato definito, uno spazio di accoglienza e di rifugio per i lavoratori e le lavoratrici del territorio, i rider che hanno bisogno di un momento di riposo e di ristoro, e quindi lì possono ricaricare i propri mezzi, ma anche appunto scaldarsi una vivanda, riposarsi e comunque trovare un punto di ristoro. Ma vuole essere anche uno sportello in cui poter andare a denunciare le proprie condizioni di sfruttamento, se ci sono, trovare come uno spazio di consulenza, e quindi vuole essere un presidio di legalità per prevenire di fatto lo sfruttamento del nostro territorio, denunciare condizioni e situazioni di irregolarità o di rischio, e quindi, come dire, un punto di riferimento non solo per Campi Bisenzio ma per tutto il territorio della Piana. Un progetto nato da una sinergia importante di diversi attori che voglio ringraziare, fra tutti ovviamente il sindacato, la CGL, il terzo settore, Cooperativa Girasole e la Società della Salute, oltre al comune di Campi Bisenzio. Una sinergia, una rete che ha messo in piedi questo sportello, questo spazio, questo presidio, che per certi versi è un unicum, diciamo, sul territorio, ma non solo.
Via Gattinella 20 a Campi Bisenzio, lunedì 17-19, martedì 12-14, ma anche il mercoledì e il giovedì mattina, sportello prima sosta @copilgirasole.it, non solo per lavoratori e lavoratrici ma anche per disoccupati.
Ma ovviamente questo vuole essere davvero un vero e proprio presidio di legalità, un vero e proprio punto di riferimento, e vuole essere anche qualcosa in più, quindi non solo un rifugio, non solo uno sportello per denunciare le proprie condizioni di sfruttamento, ma la presenza all'interno di questa sinergia che abbiamo costruito della Società della Salute, quindi della rete dei servizi sociali territoriali, ci mette davanti una sfida in più, quella di una presa in carico integrata delle situazioni di potenziale rischio e appunto di potenziale sfruttamento. Sappiamo che di fronte a una difficoltà lavorativa c'è sempre dietro potenzialmente altri tipi di fragilità, prima fra tutti quella abitativa, ma non solo, talvolta anche educativa, anche culturale e di vario tipo. E quindi, come dire, la costruzione di uno sportello dove andare a denunciare la propria condizione, ma poi successivamente trovare a disposizione tutta quella rete di servizi, e quindi anche la presenza, appunto, del servizio sociale professionale, che può mettere in campo tutta una serie di strumenti per una vera e propria presa integrata della segnalazione, quindi non solo per il lavoratore e per la lavoratrice, ma anche per le condizioni di disoccupazione o segnalazioni di qualsiasi tipo rispetto a una dimensione di fragilità che può toccare diverse aree. Una bella sfida, ci crediamo, e ripeto, credo che questa è la cifra anche, diciamo, del nostro agire come amministrazione comunale, quella della costruzione della rete, del coinvolgimento delle forze del territorio, quindi di nuovo terzo settore, organizzazione sindacale e servizi sociali. Credo che questa capacità, questo tentativo di costruire la rete sia, come dire, la soluzione per provare a dare delle risposte ai bisogni che sono sempre più pressanti nei nostri territori.
E ci sembrava uno strumento, un luogo fisico e non solo, da valorizzare anche in Dillo a Controradio in vista del 1° maggio. Ringraziamo l'assessore Lorenzo Ballerini per essere stato con noi.
Grazie a voi per lo spazio a disposizione, grazie davvero.
8:56 minuti, siamo in conclusione di Dillo a Controradio, ma vi anticipiamo che la prossima settimana avremo un focus approfondito a partire da una segnalazione che ci è arrivata da una coppia di ascoltatori storici e genitori di un ragazzo autistico. Stiamo parlando della piscina Costoli, della vasca per disabili ancora chiusa, di 200 bambini in attesa, 200 bambini e il futuro del progetto Mita a Peso. Stiamo parlando del percorso terapeutico in acqua rivolto ai ragazzi e bambini con disturbo dello spettro autistico e plurihandicap, portato avanti dall'associazione Astrolabio, un tema quanto mai prioritario che affronteremo con vari ospiti in Dillo a Controradio nella puntata del 6 maggio prossimo. Voi continuate a scriverci le vostre segnalazioni a dillo@controradio.it.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Al via le selezioni per Connessioni, il corso di alta formazione gratuita e residenziale con borsa di studio per artiste e artisti da 18 a 35 anni. Tra giugno e ottobre potrai lavorare con nomi di spicco del teatro, della musica e dell'arte in un percorso che fonde linguaggi diversi. Iscriviti entro il 6 maggio su teatridipistoia.it o lombarditiezzi.it. Progetto promosso da Teatri di Pistoia e Compagnia Lombardi Tiezzi con il Fondo Sociale Europeo Plus di Regione Toscana.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 e in replica la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Controradio. for healing me. Am I free now to move in peace? Written in a message, now receive it, please. And stop deceiving me, I need to breathe in. You see this feeling? Picking the right one when I'm feeling knee deep and sailing on the light one. No, I try my luck, I rise above, we rise above. You hear me? See this healing, it's divine. Can't code, this is a human find. See this healing, it's divine. Can't code, this is a human find. This is the energy we feeling, deep in the remedy we. This is the energy we feeling, deep in the remedy we. So stay warm, make your light shine bright. This type of feeling comes when you realize, 'cause everything you ever needed was right within yourself. Stand it up for.
Le 9:03, dunque, come annunciato, ci possiamo parlare di quanto sta accadendo e quanto sarebbe dovuto accadere quest'oggi in Consiglio regionale della Toscana, perché l'Associazione dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati della Regione Toscana ha espresso in questi giorni la profonda perplessità in merito alla designazione di Stefano Scaramelli come candidato al ruolo di garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione. La legge regionale richiede per il garante una figura di qualificata e comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie e delle funzioni previste dalla normativa. Sulla nomina del nuovo garante dell'infanzia oggi era calendarizzato il voto, però questo voto alla fine è stato rinviato perché a far discutere il nome dell'ex consigliere regionale di Italia Viva Scaramelli, che il Partito Democratico e Casa Riformista avevano indicato come nominativo appropriato per questo ruolo, malgrado le riserve di quasi una cinquantina di realtà, di associazioni che gravitano intorno al tema, e la perplessità che tuttavia hanno anche fatto un po' breccia nel centro-sinistra. Si è parlato di una posizione diversa da parte di AVS, del Movimento 5 Stelle, questo avrebbe in qualche modo spaccato il cosiddetto campo largo. Che cosa sta accadendo intorno a questa vicenda? Ne parliamo quest'oggi con le nostre ospiti, i nostri ospiti, Laura Pecchioli dell'Associazione dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie, buongiorno. Davvero per essere venuta nei nostri studi. Il professore Emilio Santoro. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Filosofia del diritto, docente impegnato con grande passione civile su questi temi, oltre naturalmente all'impegno accademico. Che sta succedendo? C'è stato un classico, ci verrebbe da dire, ma forse qui la pietra d'inciampo c'è. No, un consigliere che magari si è speso, ha fatto il suo lavoro, cioè non è stato rieletto, per cui in qualche modo sono volate frasi che citiamo testuali, virgolettate. A Scaramelli qualcosa gli dobbiamo dare, ha lavorato tanto, è stato bravo, eccetera. Voi che lavorate in questo settore avete detto un momento, quella questione è delicata. Laura Pecchioli, che succede?
La questione è molto delicata perché si tratta di una figura di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza, una figura importante che dovrebbe essere al di fuori di qualsiasi trattativa o promessa politica, diciamo, di scambio di favori e di compensazioni. Una figura di garanzia che il mondo del terzo settore, sulla quale il mondo del terzo settore, che si occupa di minori, di adolescenza e di rispetto dei diritti dei più fragili, guarda con molta attenzione. E invece qui è stato fatto un enorme pasticcio, perché hanno creato un bando ufficiale con tutti i crismi, che prevedeva la presentazione di un curriculum con tanto di firma certificata, un curriculum appunto certificato, e poi al quale si sono presentati, noi sappiamo, ben 8 candidati, autocandidati, e poi c'era anche la possibilità per candidature terze. E infatti noi, come Associazione dei Tutori della Toscana, abbiamo sostenuto una delle 8 candidature, quella dell'ex magistrato Luciano Trovato, presidente del Tribunale per i Minori. Ma al di là della nostra scelta, le 8 candidature presentate hanno tutte un curriculum assolutamente rispettabile, di competenza competenze, perché questo noi chiediamo le competenze per una figura di garanzia, e invece fra queste 8 candidature è stata scelta senza neanche ascoltare in audizione, cosa non dovuta ma diciamo che sarebbe stata auspicabile data la delicatezza, senza ascoltare gli 8 candidati. È stato scelto per l'appunto un signore che, a cui era stato promesso una compensazione per un posto non ottenuto. E qui, e chiudo diciamo questa prima parte, siamo anche sbigottiti dal fatto che questo signore sia andato in una televisione privata, TV Siena mi pare che si chiama, in una trasmissione, a reclamare candidamente che gli era stato promesso, come se appunto le figure istituzionali e di garanzia fossero oggetto di scambio e di compensazione fra collaboratori, amici, fate voi.
L'ha rivendicata in qualche modo, e qua come me l'avevano promesso, ma che discorsi sono questi?
L'ha rivendicata pubblicamente. Io non so se siamo nell'ambito del lecito o dell'illecito, provvederà qualcuno con competenze diverse dalle mie a valutare questa cosa qua. Io però, che ho un grandissimo rispetto per le istituzioni, certo, democratiche, ritengo questa cosa volgare, arrogante e francamente non degna della storia della Regione Toscana.
No, ma infatti, tra l'altro, un'associazione come la vostra non è avvezza a entrare in queste dinamiche, in queste storie, anzi voi cercate di fare il vostro lavoro e di farlo con grande rispetto appunto per le istituzioni. Se lo fate vuol dire che veramente si è passato il segno, perché professor Santoro, qualcuno ha detto vabbè, ma si sa che funziona così. Sì, ma un momento, dite voi.
Sì, no, allora qui c'è un problema generale di cultura istituzionale che, devo dire, è generale, non è solo della Regione Toscana. Mentre nel nord Europa le figure di garanzia, quelle che vengono chiamate gli ombudsman, hanno una lunghissima tradizione di indipendenza, da noi questa cosa ancora fa fatica ad affermarsi. Vi faccio il caso più lampante ed evidente: il garante del nazionale delle persone private della libertà ha un ufficio inquadrato dentro il Ministero della Giustizia, che sarebbe il ministero che lui deve controllare. I suoi funzionari vengono pagati dal Ministero della Giustizia. Allora,
che storia italiana, mamma mia.
È chiaro che noi abbiamo un problema enorme. L'agenzia, il garante che si dovrebbe occupare delle discriminazioni, l'UNAR, ha un'indipendenza modestissima, tant'è vero che noi siamo richiamati dal Consiglio d'Europa più volte per la mancata indipendenza delle autorità di garanzia. Quindi si inserisce in un problema di cultura, certo, generale. Il fatto stesso che un posto di garante dell'infanzia della Regione Toscana venga trattato come uno dei tanti posti da spartirsi negli accordi tra una maggioranza di governo indica la mancanza di cultura istituzionale sulla funzione di garanzia. Io voglio ricordare che, come è configurato a livello nazionale e internazionale, il garante è la figura più vicina al magistrato. Cioè, la sua indipendenza è fondamentale perché la sua funzione è di tutela dei diritti rispetto a chiunque, compresa eventualmente la maggioranza politica dell'organo che l'ha nominato. Quindi la sua indipendenza è problema centrale. Non si può trattare quindi la nomina come una spartizione all'interno della maggioranza, perché questo indica la negazione della funzione fondamentale del garante. Soprattutto una maggioranza di centrosinistra come quella della Regione Toscana, che viene dalla battaglia sul referendum per affermare l'indipendenza dei magistrati,
e poi
mi fa una cosa di questo genere, sembra dire sei schizofrenico, è un suicidio. Ecco, questo è il punto. Poi stiamo parlando di un garante particolarissimo, perché è il garante dei minori, cioè di persone che da sole non possono tutelare i loro diritti, hanno bisogno di qualcheduno che agisca giuridicamente per loro. Quindi è una delle figure più delicate in assoluto. La sua competenza tecnica deve essere enorme, perché si passa dai minori stranieri non accompagnati,
questione molto significativa,
appunto, che consideriamo uno dei principali problemi storici in questo momento che abbiamo, specialmente nella città di Firenze.
Certo.
Questo è, sembra un problema gravissimo, ha cose che sembrano lontanissime ma che rientrano assolutamente nella competenza del garante. Per esempio, lo studio di ieri, l'altro ieri l'ho letto, dell'ACLI dice che le famiglie povere non detraggano dalla dichiarazione dei redditi mai lo sport e le attività culturali dei bambini. Quindi noi abbiamo una patente violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Questa è una competenza del garante dell'infanzia, esattamente come i minori stranieri non accompagnati. Allora, ci serve una figura tecnica
molto preparata,
capace di intervenire su un larghissimo spettro di posizioni. Abbiamo avuto la fortuna che a quel bando della regione figure di questo livello hanno risposto, perché non è da dire non sapevamo dove pescare, abbiamo avuto la fortuna, e quindi credo che bisogna chiedere un salto di consapevolezza istituzionale al Consiglio regionale che deve fare la nomina.
C'è anche un appello che muove da questi microfoni, c'è stato un appello formale scritto e sottoscritto da numerosissime figure che afferiscono a questa realtà e che si muovono intorno al lavoro che fate, che è un lavoro in questo momento complicatissimo, molto difficile, no, Laura Picchioli?
È un lavoro difficile perché noi ci occupiamo appunto dei minori migranti non accompagnati, che sono più o meno, diciamo, in Toscana al momento un 700, con a fianco di un numero di tutori che è intorno ai 200, quindi i tutori mancano. La differenza per un minore non accompagnato che arriva sul nostro territorio tra l'avere un tutore e non lo averlo è dirimente, nel senso che questi ragazzi sono spesso oggetto di attenzioni da parte di organizzazioni che li mettono sul mercato per lo spaccio della droga. Alcuni arrivano già inseriti in tratte, e parlo delle ragazze soprattutto. Quindi la figura del tutore volontario che la legge 47 del 2017 ha creato è una figura innovativa anche rispetto alla legislazione europea, perché noi siamo dei cittadini, diciamo, che hanno, non devono avere nessuna qualifica professionale, non con delle competenze specifiche, basta avere 25 anni compiuti, una fedina penale pulita, aver seguito un corso di formazione.
Certo.
E diventiamo tutori volontari, dopodiché seguiamo questi ragazzi in tutto il loro percorso di integrazione, cercando di fare in modo che i loro diritti vengano rispettati, cosa che succede, in Toscana succede, altrove meno, e per fare in modo che loro, i ragazzi, rispettino i loro doveri e quindi seguano un percorso di scuola, di imparare la lingua, di imparare una professione. La differenza tra avere un tutore e non averlo è quindi fondamentale. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza è colui che crea i corsi di formazione. Con fatica noi abbiamo negli anni scorsi sollecitato un maggior numero di corsi perché i tutori mancano, perché i ragazzi poi con le nuove leggi che il governo ha già varato e quelli che sta pensando di varare, noi abbiamo molti minori negli istituti penali minorili, quindi stiamo formando anche dei tutori che abbiano le competenze necessarie per poter seguire i ragazzi in percorsi penali. Insomma, è un ruolo veramente importante che come cittadini ci offriamo, e l'avere una figura competente che sa, che ci conosce, che è al corrente dei problemi in quel ruolo è per noi fondamentale. Per questo ci siamo così spesi per fare in modo che quella figura venga ricoperta da una persona che sappia quello che deve fare.
Una persona che non sa quello che deve fare e che ci mette del tempo ad entrare, va, professor Santoro, a ingolfare una macchina in questo momento dovrebbe essere invece molto oleata.
Sì, allora, qui il problema è molto importante, perché non è detto che il garante nell'esercizio delle sue funzioni favorisca il funzionamento della macchina, lo favorisce nel senso che la sua funzione è garantire che, in questo caso specifico, i minori abbiano la tutela, cioè che la macchina funzioni nel rispetto dei diritti dei minori. Ripeto, certo, è una funzione, quindi a volte può, come dire, inceppare i procedimenti. Io lo dico perché noi in questo momento stiamo discutendo di questa figura a fronte di un disegno della maggioranza parlamentare di trasferire il rimpatrio assistito dei minori non accompagnati stranieri dal Tribunale dei minori al Ministero. Questo quindi è un passaggio che indebolisce tremendamente le garanzie giurisdizionali del minore, perché una cosa è il Tribunale di Sorveglianza, che ha come suo compito primario la garanzia appunto dei diritti, il Tribunale, scusatemi, dei minori, che ha come sua funzione primaria la garanzia dei migliori interessi dei minori. Una cosa è che lo fa un organo amministrativo come il Ministero degli Interni, il cui interesse precipuo in questo momento sembra essere la difesa dei confini. Quindi sicuramente c'è un problema di contrasto. Allora, venendo meno le garanzie giurisdizionali, naturalmente diventano fondamentali le altre funzioni di garanzia, chiaro, perché se no il minore si trova privo di qualsiasi funzione di protezione. Questo è un aspetto fondamentale. Loro non riescano a intervenire in una macchina di questo genere. Allora, la funzione che ha il garante dei minori, via via che si indebolisce la tutela giurisdizionale, diventa di fondamentale importanza. Questo è lo scenario in cui ci troviamo davanti.
In caso contrario, che cosa succede? Io torno lì, nel senso che se non vengono garantiti appunto questi diritti, se questi minori vengono seguiti, cosa accade? Quello che possiamo immaginare.
Accade che questi ragazzi sono abbandonati e che quindi finiscono preda di reti che li irretiscono, che li mandano a spacciare, li mandano. Sappiamo che arrivano molti minori molto piccoli, già molto dipendenti da sostanze, alcuni con problemi psichiatrici, che vengono mandati qui con lo scopo principio quello di spacciare, essendo molto piccoli e quindi non perseguibili, possono, diciamo, lavorare al servizio di queste organizzazioni. Naturalmente intercettare questo genere di minore è difficile, ma naturalmente laddove c'è un'accoglienza, un'integrazione dei servizi che di questo si occupano, si può limitare il danno. Vorrei aggiungere, rispetto a quello che ha detto il professor Santoro, che il governo sta per varare anche la riduzione del prosieguo amministrativo. Il prosieguo amministrativo è quella diciamo chance che viene data ai neomaggiorenni che stanno seguendo un percorso di integrazione, di formazione professionale, per cui al compimento dei 18 anni si può chiedere un prolungamento fino ai 21 per terminare il percorso di integrazione, per terminare gli studi, per terminare la formazione che stanno seguendo. Questo prosieguo viene accordato dal Tribunale per i minori e in accordo con i servizi sociali, per quei ragazzi, diciamo, o particolarmente fragili, quindi ancora non pronti, o virtuosi che stanno per terminare, quindi ha due aspetti. Il governo nel disegno di legge che sta per presentare lo vuole ridurre a un anno, cioè a un massimo fino a 19 anni, e questo naturalmente è vuol dire chiudere la formazione dei ragazzi, perché arrivano a 17 anni, imparano la lingua, noi in un anno non siamo in grado di poterli insegnare.
Non è possibile.
Quindi vuol dire a 19 anni, noi poi abbiamo figli che a 19 anni non sanno neanche.
Una cosa che funzionava,
esatto,
il governo la sta togliendo.
La vuole.
Con questi chiavi di luna noi ci mettiamo a fare questi giochetti, professore, diciamo così.
Sì, allora, qui il problema è veramente complesso, cioè la figura è tra le figure di garanzie sono molto importanti, sono particolari e normalmente sono istituite, ripeto, per soggetti che chiamiamo vulnerabili, fragili, che cioè che non sono in grado di tutelarsi pienamente da soli. Infatti l'abbiamo istituita per le persone, come dicevo prima, private della libertà, che stanno in carcere. Anche lì il governo nazionale ha deciso di prendere una persona che era un dirigente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, lo fa dimettere e lo nomina garante. È chiaro che così stiamo svilendo il senso, certo, delle funzioni, certo, di garanzia. Qui ancora peggio, perché siamo in quel caso in cui il minore per definizione non può agire giuridicamente, la sua tutela deve essere per forza affidato a qualchedun altro. La rappresentanza dei tutori volontari ci diceva: siamo in 200 a doverci occupare di 700 ragazzi, voi vi rendete conto quanto è complicato per uno occuparsi della tutela giuridica,
l'impresa titanica,
sì, di 3-4 minori con un numero di problematiche enorme. Io posso aggiungere che noi, accanto ai minori, appunto, che già con problemi di dipendenza enormi, abbiamo un fenomeno di ragazzini sempre più piccoli che arrivano. Una volta erano i 17enni, oggi sono i 14enni ad arrivare da soli. Abbiamo un fenomeno parallelo di, per esempio, ragazzini minorenni albanesi che sanno già che si andranno a fare sfruttare nell'agricoltura nel territorio pistoiese. Hanno pronto, come dire, l'arrivo. Ecco, qui interviene la funzione di garanzia, che è importantissima. Noi abbiamo una convenzione internazionale che si chiama sui diritti del fanciullo, perché i minori a livello internazionale sono definiti child, bambini, fanciulli, che impone che qualsiasi decisione che riguardi i minori deve essere presa nel rispetto dei migliori interessi dei minori, avendo come finalità la tutela dei migliori interessi dei minori. Questo riguarda anche chi è chiamato a nominare le funzioni di garanzia, cioè loro devono scegliere la persona più capace di tutelare i migliori interessi, certo, dei minori, certo. Questo proprio in funzione della Convenzione di New York. B, chi si trova a lavorare in questa situazione ha un enorme problema culturale, perché, per dire quanto noi non siamo attenti a queste cose, l'Italia ha trasformato il plurale dei migliori interessi dei minori, che sta nella Convenzione, nel migliore interesse, cioè l'ha reso singolare, come se la complessità di un ragazzino fosse riducibile a un solo interesse.
Ci stiamo per salutare, però un ultimo flash, perché probabilmente il voto slitterà di settimane, e questo anche non è una buona notizia, perché ci sarebbe da lavorare, diciamo, mi sembra di capire anche da quello che ci state raccontando. Però la public opinion, avrebbe detto Lippmann, diciamo così, una volta tanto anche di questi tempi, ha funzionato, hanno funzionato le radio, i giornali, anche i social, la vostra iniziativa, la raccolta di firme, quelle iniziative civili che in democrazia dovrebbero avere ancora un loro ruolo, un loro significato, anche come stimolo nei confronti delle assemblee elettive e delle stanze istituzionali. Voi avete sommessamente, come dire, suggerito il nome di Luciano Trovato per merito, verrebbe da dire, non per altre logiche.
Beh, perché lo conosciamo, perché quando io ho fatto il primo corso di formazione nel 2018 e Luciano Trovato era il presidente del Tribunale per i Minori ed è, diciamo, ci ha accolto, ci ha abbracciato, ci ha sostenuto, ci ha aiutato, e riconoscendo nella figura del tutore volontario un ruolo fondamentale, e quindi lo abbiamo conosciuto sul campo, lo abbiamo, diciamo, anche un po' tirato per la giacchetta per farlo candidare al ruolo di garante, perché lui era felicemente in pensione e non aveva, diciamo, aveva la sua barca a vela, credo, con cui passare delle giornate più piacevoli, ma ha detto: se c'è bisogno io ci sono. Naturalmente Luciano Trovato perché lo conosciamo e perché con lui abbiamo collaborato tutti negli anni in cui, certo, che c'era, e anche adesso abbiamo con la Presidente presidente Chiarentini un rapporto di collaborazione, ma noi sappiamo che ci sono altre candidature, diciamo, altrettanto valide, con un curriculum di competenza, appunto. Quindi non, naturalmente il nostro candidato è Luciano Trovato, ma se il Consiglio regionale individuasse un'altra figura competente, naturalmente noi non avremmo nulla da ridire. Chiediamo per quel ruolo così importante non uno scambio, non un giochetto fra amici che si devono ringraziare di favori o di aiuti, ma quello è un altro ruolo, è un'altra funzione, e ci auguriamo che la Toscana, diciamo, sappia rispettare le sue istituzioni come la sua storia, diciamo, merita.
Torneremo su questa vicenda del garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana, che evidentemente non finisce affatto qui. Io ringrazio e saluto il professor Emilio Santoro, ringrazio e saluto anche Laura Pecchioli dell'Associazione dei Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati. Grazie davvero per esserci venuti a trovare.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Andremo ad informarvi anche su questa vicenda. Fra due minuti arriva il giornale radio di Popolare Network.
Yeah.